Giletti 102.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sale e Luigi Santarelli. Nuova puntata di Giletti 102.5 con il tricolore sul petto. Massimo Giletti, buongiorno.
Beh, il tricolore non è certo per la vittoria stentata, faticata con la Nova. No. Il tricolore è il ricordo di questa maglia dei grandi nuotatori italiani che vincono medaglie, combattono, lottano.
E tu sei affezionato al nuoto molto, ma anche ad altri sport, sappiamo.
Beh, lo sport è vita, amico mio.
Sport invernali, ad esempio.
Ma lui fa delle battute come sempre allusive, senza ricordare che lui è in trasferta forse per amore.
Ma dubito, guarda.
A Milano ci nasconde qualcosa, buon Santarelli. Allora salutiamo tutti, buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
Buongiorno Massimo.
Che facciamo oggi? Perché ho visto una bella bagarre, parlando con Santarelli l'altra sera, guarda che bella bagarre fanno in Parlamento, una delle tante, perché dovremmo montarle tutte. Però anche sull'educazione sessuale si è riusciti a dare il meglio, no?
Hanno essere, litigato.
Eh sì, deve essere quella parola lì. Sessuale.
Ah, è proprio la linea.
Secondo me sì, che manda proprio a massa il cervello di un sacco di gente.
Però ci hanno provato, Massimo, anche con educazione sentimentale, quante volte qui ne abbiamo parlato e non è andata nemmeno quella, però.
Sessuaffettiva, ecco, che fai peggio. Anche fatica a dirlo. Peggio, però è forse peggio. Quella che racchiude meglio l'idea, secondo me.
Per fortuna che abbiamo un ospite, Barbara, che di affettività,
sì,
è uno che batte da tempo, quindi oggi scopriremo cosa ne pensa.
Ecco, la domanda per voi provocatoria questa mattina è: se l'educazione sessuale sentimentale a scuola, nelle scuole, poi capiremo secondo voi a che livello scolastico, sia pericolosa secondo voi oppure no. Per rispondere chiamate lo 02 25 15 15, perché vi aspetta in diretta Massimo Giletti, pronti a partire con Vasco.
Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile. Cambiare tutte le abitudini, eliminare le meno utili e cambiare direzione. Hey! Cambiare marca di sigarette o cercare perfino di smettere, non è poi così difficile. Mettere a freno le passioni, non farci prendere dalle emozioni e non indurci in tentazioni. Cambiare idea è un po' più difficile, cambiare fede è quasi impossibile. Cambiare tutte le ragioni che ci hanno fatto fare gli errori non sarebbe neanche naturale. Cambiare opinione non è difficile, cambiare partito è molto facile, cambiare il mondo è quasi impossibile. Si può cambiare solo se stessi, sembra poco ma se ci riuscissi faresti la rivoluzione. Fare il meno male possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile cavarsela da questa situazione.
Para.
300 secondi con Massimo Gramellini.
Benvenuto Massimo, buona giornata.
Grazie per questo coro che mi ha svegliato, diciamo, definitivamente.
Secondo me, appunto, non si capisce neanche quando lo diciamo, siamo stonati, scoordinati.
Cosa dici? Dopo Vasco, dopo l'amore, il cambiamento, qui c'è un esperto che io poi non so neanche più definirlo Gramellini, perché editorialista del Corriere della Sera, conduce sulla 7 programmi di successo, fa di tutto, è scrittore, eccetera, ma oggi l'abbiamo voluto perché parliamo in certo modo anche di amore, educazione sentimentale, affettiva, sessuale, che alla Camera, eccetera, e soprattutto perché l'amore è il perché, è il suo ultimo libro di successo, per cui ci può aiutare. Che ne pensi di queste bagarre alla Camera, che sono state molto interessanti?
Ma intanto sì, fammi dire che, visto che sentiamo ancora in sottofondo Vasco, che il tema del mio libro l'ha riassunto benissimo lui quando ha detto nella vita bisogna fare le cose non per amore, ma con amore. Che è un'espressione, come fa spesso Vasco, con la sua semplicità arriva al senso profondo della vita. Quindi con amore è quello che dovremmo insegnare anche ai ragazzi, a vivere con amore.
E portandosi dietro magari il simposio.
Quello è il manuale di educazione sentimentale, cioè 25 secoli fa, basterebbe portare quello a scuola. Sai cosa mi ha colpito di questa bagarre, Massimo? Cioè che tutti i protagonisti parlano di, appunto, di sentimenti di amore, ma si esprimono con odio. Cioè c'era un rancore, una rabbia in questi interventi che cocciava un po' con il tema della discussione, perché il tema è l'educazione sentimentale, cioè insegnare ai ragazzi e forse anche agli adulti a gestire le relazioni con le altre persone, e loro, diciamo, hanno dimostrato di essere i primi ad avere bisogno di farla, quell'ora di educazione.
Ecco, ma hanno paura che si parli di sesso, secondo te? Cioè, c'è ancora questo oscurantismo medievale alla Santarelli che ha paura di il nostro Luigi che si parli di dinamiche, il nostro giovane Luigi
Si sconvolgiamo le menti.
No, ma perché? Perché sono così aggressivi su temi che dovrebbero non dividere, insomma, dai?
Ma io, guarda, penso, non so come è stata la tua educazione sessuale. Io
c'è stata, ce la siamo trovata, Massimo, certo. Io sono più vecchio di te, però internet, non c'era niente.
Cosa fece mio padre? Avevo 16 anni, la mia prima vacanza da solo, a un certo punto, senza avermi mai detto nulla su questi temi, mi mise una scatola di preservativi in valigia e guardandomi disse: casomai ti servissero. E questa è stata l'unica volta che mio padre ha parlato di temi legati all'amore, al sesso con me in tutta la sua vita. Ci
che poi magari allora nessuno sapeva come si usassero, ecco. Cioè, se non te lo spiegano, qualche problema ce l'avevi all'epoca.
Infatti, mi ricordo che aprì, speravo ci fossero le istruzioni, sai, come i giocattoli, no? Perché non sapevo assolutamente cosa fare, ma mi vergognavo a chiederlo a lui, naturalmente, visto che lui si vergognava a parlarne con me. Quindi eravamo tutti presi da queste vergogne che sono assolutamente stupide, ma io penso che ci sia anche la paura che ovviamente qualcuno possa utilizzare quella lezione per fare discorsi su temi più delicati, più...
Certo, quello ci sta.
Ma secondo me basterebbe davvero ripartire da Platone, veramente, cioè dal simposio di cui io parlo in questo libro è veramente il manuale di educazione sentimentale. Se impari quel libro, impari a vivere. A me è servito, io la mia educazione l'ho fatta a 55 anni, un po' in ritardo, perché ho incontrato Platone a quell'età, ma lo consiglio a tutti, a qualunque età, perché ti cambia la vita, ti fa veramente vedere il mondo e te stesso da un altro punto di vista, proprio cambi, come se cambiassi gli occhiali.
A proposito di odio, ieri hai fatto un bellissimo pezzo su Francesca Verdini, che è la compagna di Matteo Salvini, ha denunciato ancora una volta questa invasività, questa violenza dei social, no? Ecco, ma quali sono le chiavi? Io per esempio non li guardo, mentre Santarelli e Barbara stanno sempre lì a vedere, io non guardo nulla, perché sennò veramente vedo solo odio.
Hai ragione, ma sai qual è
mi salvo.
Sai qual è il problema? Che tu puoi anche non guardarli, io faccio come te, ma poi arriva sempre l'amico che ti telefona, ti manda un messaggio e dice: caro Giletti, mi dispiace per quello che ti hanno scritto, ti esprimo la mia solidarietà. E tu naturalmente a quel punto, che non sai cosa ti hanno scritto, sei costretto.
Ecco, ma che rimedi?
Allora intanto che gli amici non ci dicano più cosa hanno scritto, così noi possiamo vivere nella nostra beata ignoranza che stiamo benissimo. E i rimedi, guarda, oggi ho dedicato il caffè di stamattina, penso che le donne stiano trovando loro il rimedio, l'unico possibile. Prima ti ricordi la Salis, la sindaca di Genova, adesso anche la sottosegretaria Siracusano, quindi andiamo da sinistra a destra, donne che per esempio hanno avuto il coraggio pubblicamente di leggere a voce alta gli insulti e le cattiverie a sfondo sessuale che avevano ricevuto sui social. Un tempo ci sarebbe vergognati, si sarebbe trovato imbarazzo a rendere pubbliche queste cose, ma il fatto di trovare il coraggio di dirle trasforma immediatamente questi vigliacchetti in quello che sono, appunto, dei vigliacchi maschilisti, beceri, proprio dei residuati del passato, della storia, che non meritano neanche che noi ne parliamo. Poi lo facciamo perché purtroppo usano lo strumento della modernità, che sono appunto gli smartphone e i social. Ma questa reazione di donne di potere, che di solito non danno mai il buon esempio, no? Di persone di potere, in questo caso lo hanno fatto, e spero che domani in un ufficio o in una scuola una ragazza, una donna, si alzi in piedi e legga quello che, le schifezze che le scrivono sui social, perché è solo questo che può cambiare, renderli ridicoli, far capire quanto sono vecchi e stupidi.
Barbara e Luigi.
Allora, L'amore è il perché è il nuovo romanzo di Massimo Gramellini, che tra l'altro, se volete andare a vederlo dal vivo, domenica 12:30 a Teatro Puccini di Milano insieme a Lella Costa all'interno di Book City. Nel tuo appunto nuovo libro, di fatto, insomma, racconti l'incontro con il simposio sull'amore di Platone che ti ha formato, e parli anche, insomma, di tua moglie. Mi piace che la chiami la definitiva, che sia chiara. Questa cosa mi ha fatto molto ridere, che sia l'ultima donna della vita, la definitiva.
È un auspicio. Ma guarda, arriva un momento della vita, io penso, mi ricordo quando una volta andai a pranzo con Maurizio Costanzo e mi disse che si era appena fidanzato con una autrice del suo programma, era la prima volta, quindi ancora non era pubblico l'amore con Maria De Filippi, e mi disse: si chiama Maria, e guarda, quando l'ho conosciuta ho pensato, questa è la donna che voglio che mi tenga le mani l'ultimo giorno della mia vita, che mi tenga la mano quando me ne andrò. E mi commosso, perché poi Costanzo era anche un uomo che aveva degli aspetti di cinismo, ma aveva anche queste aperture di cuore. Io un po' è la stessa cosa che ho pensato quando ho conosciuto Simona. Per questo, quando gli abbiamo fatto le promesse di matrimonio, la mia cominciava dicendo: questo non è il mio primo matrimonio, ma ti prometto che sarà l'ultimo. E ho intenzione, dopo 10 anni,
hai capito, Luigi? Ecco, impara, tu che sei giovane. Luigi, io sono senza speranze, lo sanno tutti, ma tu, Luigi, devi ascoltare Massimo Gramellini,
e spero che possano ascoltarlo anche a scuola.
Dimmi.
No, tu sei all'opposto, cioè la differenza è che io praticamente ogni storia d'amore mi sono sposato, capito?
Eri come Costanzo, dai, eri come Costanzo, anche lui
tu sigillava. Tu sei come Hugh Grant,
no?
Invece, sei come Hugh Grant in quattro
matrimoni. Ma mi fermerò anch'io, attento,
grazie.
La notizia è che mi potrei fermare anch'io. Ah.
Si allora, ritira a vita privata.
Mi ritiro.
Massimo Gramellini, grazie, e speriamo che anche i tuoi testi vengano usati a scuola. Per
l'amore, il perché è successo di Massimo Gramellini, che vince anche alla Sette col suo bellissimo programma. Ciao Massimo.
Grazie, buona giornata a tutti. Ciao, grazie.
In libreria con Longanesi, lo ricordiamo. Va bene. Allora,
caro Luigi.
Quindi possiamo darla all'Ansa. Sì. Giletti, 2 punti. Mi ritiro a vita privata. Mai più.
Non ha detto vita privata. Ha detto che si fermerà.
Ecco,
troverà
brava.
La definitiva anche lui.
Vedi, Barbara è più attenta.
Dice così da quanti anni? Vabbè. Allora andiamo in pubblicità, state con noi perché vi aspetta tra poco Massimo Giletti.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Sono le 8:26, buon venerdì mattina, RTL 102.5, Giletti 102.5, voi allo 0225 1515. L'educazione sessuale nelle scuole è pericolosa, sì o no? Tra poco voi in diretta. Adesso dobbiamo aprire una parentesi doverosissima per il tennis, per le NITO ATP Finals di Torino, di cui RTL 102.5, lo sapete, è radio ufficiale. C'è il nostro Massimo Caputi collegato. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e buon venerdì.
Dai, buon venerdì anche a te. Allora, ieri niente da fare per Lorenzo Musetti. Alcaraz ha dimostrato sul campo davvero tutta la sua superiorità ieri sera. Poteva fare di più secondo te, Lorenzo?
Eh sì, Musetti ci ha provato, ma la sua forza tennistica, mentale e fisica ha retto solamente un set, poi nel secondo non c'è stata più storia. Troppo forte Alcaraz e troppa anche la fatica di Musetti accumulata in questi giorni, in queste settimane, per poter tenere il ritmo e per poter cercare di controbattere punto a punto la forza tecnica ed agonistica di Alcaraz. È veramente un giocatore fortissimo, lo sappiamo, e che diventa ufficialmente il numero uno per la stagione 2025. Un Musetti che ha detto anche no alla Coppa Davis proprio in virtù di questo suo momento di stanchezza. C'è poi anche la combinazione che proprio nella settimana della Coppa Davis dovrebbe nascere il suo secondo figlio. Insomma, per Musetti comunque un grande anno, la dimostrazione e la conferma che può essere indubbiamente tra i top mondiali di questo sport. È cresciuto tantissimo e io credo che con le esperienze fatte quest'anno potrà crescere ancora.
Così Lorenzo Musetti. Adesso parliamo di Sinner, che oggi scenderà in campo contro Shelton. Sappiamo già che l'azzurro giocherà contro De Minaur la semifinale. La partita di oggi però servirà a Sinner per provare qualcosa di nuovo?
Il nostro Jannik Sinner giocherà contro Shelton, una partita che non ha niente da dire dal punto di vista della classifica. Sinner è sicuro di essere il numero uno, come dall'altra parte Alcaraz nell'altro girone, e Shelton è sicuro di essere eliminato. È comunque un match da seguire, da vedere. Credo che tutte e due giocheranno per vincere, anche lo stesso Sinner, anche perché dobbiamo ricordarci una cosa, che chi vince il torneo chiaramente ha il suo montepremi, ma se vince il torneo senza perdere un set, il suo montepremi si raddoppia, e come, superando i 3 milioni di euro. Quindi insomma anche questo particolare non è secondario, e credo che per Sinner sarà una partita comunque importante per prepararsi alla semifinale, dove conosce già il suo avversario De Minaur, che ha battuto 12 volte su 12. Ma intanto c'è la partita con Shelton. Mi aspetto un bel tennis condizionato molto dai servizi, e da una parte c'è la lucidità, la solidità, la capacità di giocare i punti decisivi nella maniera giusta, quella di Sinner, e dall'altra parte un giocatore che ha grandi potenzialità ma è ancora molto troppo istintivo, e quindi magari si perde nei momenti importanti del match. Staremo a vedere, ci divertiremo.
Staremo a vedere, anche perché RTL 105 è la radio ufficiale di queste NITO ATP Finals di Torino. Le seguiremo anche con te. Massimo Caputi, grazie, buon lavoro e buona giornata.
Un saluto, buona Ciao. Giornata e buone ATP Finals con RTL 105.
Grazie, un sacco di Massimo stamattina, da Gramellini a Caputi a Giletti. Stai leggendo. Massimo, i primi messaggi a proposito di educazione sessuale a scuola. Torniamo al nostro tema.
C'è un blackout qua, purtroppo, un blackout sui computer.
Guarda, è arrivato subito il messaggio che io attendevo con ansia, quello sull'educazione civica. Questa educazione civica che risolve qualsiasi cosa. E no, qua bisogna andare un pochino più sullo specifico. Qualcuno scrive: il rispetto per le donne non ha niente in comune con l'educazione sessuale. E poi, giusto pretendere l'autorizzazione dei genitori, che era un altro nodo importante. Avanti così, Val di Tara è dalla parte giusta.
Massimo, e poi andiamo al telefono.
Io, sai cos'è che potrei liquidare tutta questa questione con una frase che non, 6 o 7 parole. L'educazione non è mai un pericolo, caro Santarelli, lo è l'ignoranza. Quindi per me non dovremmo neanche parlare di questo tema oggi, ma lo dobbiamo fare, perché quelle intemperanze che ho visto in aula raccontano queste tensioni clamorose che ancora oggi esistono. Cioè, non bisogna aver paura di comunicare, di insegnare, di dare del sapere. È meglio avere conoscenze che non averle. Questa è la mia chiave di lettura su tutto, perché poi non pensiate che quando decino, per esempio, di non far vedere ai ragazzini il porno, i siti porno, cioè, ma secondo voi non troveranno una strada per alternativa? Quindi è meglio educarli. Certo, lo devono fare le famiglie, ma anche la scuola ha un ruolo.
Allora andiamo al telefono 02 25 15 15, il numero per venire in diretta e parlare con Massimo Giletti. C'è Mauro. Buongiorno Mauro, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti. Niente, avete detto prima che, come ha detto pure dottor Giletti, bisogna essere non ignoranti, nel senso che poi bisogna temere anche il finto ignorante. Però poi a prescindere da questo, più che educazione sessuale, ci vuole l'educazione civica, soprattutto alle elementari. Poi pian piano alle medie, ultimo anno di medie, si può inserire anche l'educazione sessuale.
Okay.
Ma l'educazione sessuale bisogna pure capire che cosa uno intende come educazione sessuale. Cioè intendiamo l'atto pratico oppure il rispetto della persona a prescindere dal tipo di sesso che è.
Perché se parliamo includerà di tutto, della no? Includerà tutto, cioè non è che facciamo solo tecnicismi come diceva prima Massimo Gramellini, che il padre gli ha regalato una scatola di preservativi senza spiegare però neanche come si utilizzasse, gliel'ha messa. Oggi siamo in altri tempi,
però
a me non hanno insegnato nulla, per esempio, quindi
ma perché viene, secondo me, viene da solo. Se uno ha il rispetto della persona che c'ha di fronte, che sia uno che c'ha di fronte una donna, una donna che c'ha di fronte un uomo, c'è il rispetto, sanno.
Ecco,
che
ma la storia di oggi non è che racconta tanto questo rispetto, soprattutto nel nostro paese solo.
Okay, ecco, il rispetto per la donna è così. Lì è il problema. Più che insegnare all'elementare educazione sessuale, ma vogliamo insegnare ai ragazzi il rispetto della persona? Cosa significa avere davanti un prossimo? Una persona
giusto,
che cos'è?
Questo soprattutto all'elementare,
questo qua la scuola deve
Chiaro
essere
Santarelli.
Da integratore.
Chiarissimo, Mauro.
È stato chiaro, diamo spazio ad altri. Oggi siamo in ritardo perché abbiamo parlato del tennis molti minuti, quindi siamo in ritardo.
Grazie, Mauro. Era partito dicendo sì, via. Poi ha spostato all'ultimo anno di medie. Vediamo Maria che ne pensa. Buongiorno, Maria.
Buongiorno a tutti.
Maria, ancora si parla di educazione civica. Faccio una cosa che di educazione civica è una cosa, educazione sessuale
non
affettiva
niente.
È un'altra.
L'educazione civica a scuola parlano del Parlamento europeo, parlano di queste cose qui, non c'entra niente.
Maria,
basta.
Maria, che ne pensi?
Beh, io penso che, come ha detto lei, Giletti, praticamente è tutta una questione culturale e che bene sia che la scuola insieme praticamente alle famiglie inizino già dalle elementari ma anche prima a impartire questo tipo di cultura e quindi poca meno ignoranza e soprattutto tanta cultura. È solo un fatto culturale e poi penso anche che il cambiamento fa paura soprattutto a chi non l'ha vissuto e lo vive male, quindi l'insegnante forse ha timore, voglio dire, questo è un mio pensiero, ha timore proprio di mettere in piazza questo problema, ma non dimentichiamo che i ragazzi oggi hanno tante armi per poterlo fare prima in autonomia e forse
certo,
in modo più
questo
pericoloso.
È vero. È un pericolo.
Forse in modo più pericoloso, perché a questo punto non sono controllati e quindi vengono impartite loro delle nozioni pericolose e quindi si può poi anche passare a quel non rispetto della persona.
La fermo.
Questo è il mio parere.
Una collega di Santarelli e di Barbara mi ha detto in questa settimana: ma noi siamo avvantaggiati rispetto alla tua generazione proprio perché abbiamo internet. E quindi ha detto l'opposto di quello che dice lei. Io racconto sempre che è meglio un dialogo, un racconto fatto da chi insegna, di chi educa, che però deve essere in grado di farlo. Attenzione, non è che chiunque può bisogna entrare in punta di piedi, bisogna spiegarlo, vedere una maestra che fa tutto, che mi racconta anche quello, ecco lì è l'altro elemento su cui riflettere.
Sono d'accordo.
Probabilmente non sarà la maestra, non sarà la maestra, perché adesso anche quella poco di educazione sessuale che viene fatta non viene fatta dagli insegnanti,
chiaro.
Sono degli psicologi che entrano
che
e fanno questo.
Sì. In alcune
qualcosa c'è. Sì. Maria, grazie, quindi, grazie
Maria.
Per aver chiamato.
Vai Maria, dove ancora?
Andiamo da Wanda, velocissimi. Buongiorno Wanda.
Buongiorno.
Prego.
Eccoci Wanda.
Allora, io
cosa mi insegna oggi Wanda? Facciamo così.
Io le insegno niente. C'è qualcuno che ha insegnato a me. Io ho 80 anni.
Per fortuna. Ecco.
Ho dei nipoti che vivono in Svizzera. L'educazione sessuale la fanno regolarmente a scuola.
Vedi?
Essendo in casa ho votato il cestino dell'immondizia di uno dei nipoti e in fondo c'erano dei preservativi. E gli ho detto ma non è ancora presto, 15 anni. E mi fa nonna, ma gli ho detto ma poi è pericoloso perché se si rompe può rimanere incinta, essere una cosa pericolosa.
Però già buona.
E lui mi fa, io facevo la gnorri, lui mi ha istruita. mi ha detto: nonna, non ti preoccupare, dovesse succedere che si rompe, noi andiamo in farmacia, c'è una saletta apposta, ti danno la pillola per il giorno dopo.
Quindi sono, diciamo che in Svizzera, come sempre,
a 15 sono anni, sono già
un po' avanti, e noi siamo un po' arretrati, perché pensi, penso mia nonna, se io avessi fatto un discorso così.
Gli ho detto: ma può capitare che ti sbagli a metterlo. Dice: no, se ti sbagli a mettere devi stare attenta, perché può essere uscita una gocciolina.
Vabbè, adesso, allora, adesso non entriamo nei dettagli.
La nonna di 80 anni, lezione di sesso a RTL domani, titolano qui, salta Lorenzo su una sedia. Ma cosa state facendo? Chiama Don Mazzi, chiama Don Mazzi.
Ma sai che Don Mazzi è uno che proprio queste robe qui te le dice chiare e tonde, ma infatti, forza.
Ma infatti Don Mazzi era avanti rispetto a tutti. Mari, lei è stata eccezionale.
Grazie,
in poche parole
Wanda.
Ci ha spiegato che non sì. dobbiamo avere tabù. Buona giornata.
Grazie Wanda, anche a proposito della Svizzera, che vabbè, su tante cose, diciamo, sì. su questo è un altro mondo. Allora, andiamo in pubblicità e poi ripartiamo dalle vostre telefonate. La domanda per voi, a partire dalla bagarre alla Camera, il discorso sull'educazione sessuale a scuola, è se secondo voi è utile, è pericolosa, va fatta, da quando, sì oppure no. 02 25 15 15. A tra poco. Di novembre siete su RTL 102.5, c'è Massimo Giletti che vi aspetta allo 02 25 15 15 parlando di educazione sessuale, visto che si torna a litigare in Parlamento, non solo. Allora, c'è Daniela al telefono. Daniela, sei in diretta con Giletti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutto Giletti.
Cara Daniela, mi insegna qualcosa o no?
Ormai no, io non ho più niente da insegnare.
È come me, rinchiuso in un monastero notturno, in solitudine, con libri, scaffali.
Io con libri, scrittura, ho solo più quello mi rimane, ormai sono vecchia, vecchia, vecchia. Sono una vecchia insegnante di lettere, no? E sono veramente sbigottita, attonita nel sentire la bagarre che è suscitata. Io non so, educazione sessuale sì o no a scuola. Senta, io sono in pensione dal 2003, quindi sono proprio vecchia, vecchia. Ma io ricordo perfettamente che 30 anni fa, nelle ore di compresenza, con la mia collega di scienze matematica, feci un laboratorio di educazione sentimentale. 30 anni fa, nella Bello. Scuola media.
Ma era, scusi professoressa, era sì. carbonaro, nel senso che lo facevate di nascosto?
No, adesso le spiego, tutta la luce del sole, una limpiezza incredibile. No, facciamo questo progetto, io e la mia collega, perché sentivamo proprio che i ragazzi avevano bisogno di educazione sentimentale, adesso sto parlando di sentimento, poi arriverò al resto. Perché diventavano sempre più lontani, freddi, anaffettivi 30 anni fa,
oggi chissà come sono, se già lei aveva visto 30 anni fa.
Non ho nipoti, ma vedo i nipoti delle mie amiche, accidenti, e sono un po' spaventata.
Ma anche sesso? Parlavate anche di sesso con la professoressa di scienze?
Il laboratorio era diviso in due parti. Io, che facevo lettere, insegnavo educazione sentimentale, nel senso che proponevo, siamo partiti dalle poesie d'amore di tutti i tempi, dall'antichità fino
anche, a... anche da quelle possiamo partire, daremo un consiglio.
L'altra invece parla in modo serio,
la parte scientifica, e quindi parlava proprio di sessualità
e i ragazzi umano, i ragazzi come erano, come reagivano
i ragazzi erano molto attenti, contenti, i genitori anche di più.
E lo so, però benissimo. A parte insegnare le cose, bisogna far parlare i ragazzi, certo. Non solo infatti, spiegare noi dalla cattedra, capito?
Infatti il laboratorio era improntato in questo modo, che si faceva una prima parte
dialogo, chiarissimo, dobbiamo salutare.
Professoressa, ciao, ci sentiamo io e lei la sera dei miei sabati oscuri medievali.
Ma no,
io e lei parleremo
Daniela,
con nostalgia.
Stacca il telefono, ti prego.
grazie prof.
Ippolita, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ecco, Ippolita secondo me non studia.
Come non studia?
È una che applica, perché la sento una voce allegra.
Ma cosa dici, voce allegra? No. Cosa dici?
Mi piace, è una bella metafora. Attiva.
Grazie. Sì, assolutamente attiva.
Ma vedi, vedi Barbara, la psicologia di Giletti arriva a oltre l'etere. E diamo. Allora,
però,
mi dica.
Al di là della mia attività, io parlo soprattutto da mamma, perché ho un ragazzo di 14 anni e che ha iniziato proprio quest'anno le superiori. Allora, a me fa scalpore il fatto che questo argomento destabilizzi così tanto, tanto da doverne parlare a livelli politici così alti. Cioè, credo che ci siano cose più importanti e che questo sia un argomento veramente elementare, se non ancora prima delle elementari. Io credo che se ne debba parlare, perché dove regna l'ignoranza è lì che si sviluppano proprio le cose peggiori, anche perché veramente questi ragazzi hanno in mano tutti gli strumenti che, se usati in maniera scorretta, possono deviare l'argomento in maniera assolutamente negativa.
Ma fanno qualcosa a scuola, scusi, fanno qualcosa a scuola di nascosto?
No, mio figlio assolutamente no.
Zero. No, e come
io questo,
fa?
Allora, io no, no.
Glielo spiega lei? Come funziona?
No, allora, sicuramente glielo spiego tra battute e serietà, nel senso che a casa nostra di segreto c'è poco. È evidente che non gli vado a raccontare tutto per filo e per segno, ma anche perché ne sanno molto più di noi, eh.
Cioè, ah sì, addirittura.
Non sei sicura? E dove hanno preso queste informazioni?
Ma tra di loro, internet. Tra di loro, perché tra di loro, ma poi i ragazzi, ci sono nel gruppo ragazzi che sono più avanti rispetto ad altri, e quindi inevitabilmente quelli a cui viene raccontato questi argomenti vanno a suscitare curiosità.
Ma loro sarebbero favorevoli, scusi,
Io credo proprio di sì, anche perché io credo che oltre ad insegnarlo come, tra virgolette, si possa spiegare una lezione di storia, io credo che questi ragazzi, che sembrano così di pietra, in realtà sono molto sensibili, certo, vadano portati degli esempi concreti in classe. Cioè, io porterei proprio delle esperienze di vita, perché i ragazzi...
Santarelli a casa, alla scuola mi dia l'indirizzo Santarelli, con una bella bottiglia d'acqua, che lui è fonte attiva.
No, ma perché così
attiva.
I ragazzi possono fare anche le domande.
Lo so,
ragazzi,
pensi...
le domande ne hanno tante.
Lei mi inviti a scuola, veniamo io e Santarelli con Barbara
in tournée. Grazie certo. Poi
arrivederci.
Grazie.
Buongiorno Lina.
Io invece volevo dire che porto la mia esperienza da docente, perché insegno alle scuole superiori, e quello che volevo dire, sentendo tutte queste, diciamo, queste interviste fatte prima, è che educazione sessuale non è educazione al tecnicismo, e noi dobbiamo insegnare a questi ragazzi a controllare le loro emozioni, i loro cambiamenti fisici.
Oh, brava, ha capito quello che voglio dire da sempre. Bravissima. È questo, non è solo il tecnicismo.
Oh, perché dico questo? Perché i ragazzi arrivano già, i ragazzi delle scuole medie, che iniziano già, le ragazzine soprattutto, ad avere le prime mestruazioni a 12 anni, 11 anni, i ragazzini che iniziano le loro prime esperienze, non sanno niente. Questi ragazzi sono abituati all'apparire, poi quando devono affrontare seriamente i loro problemi, i loro cambiamenti, le loro
vanno in crisi,
non sono preparati. Quindi fare educazione sessuale a scuola significa prepararli a ciò che succederà. Questo è quello che penso io. Poi questo è quello che faccio anche come docente. Quando io le ragazzine le vedo tutte belle, faccio ragazzine, state attenti, perché poi figli indesiderati non si possono mettere al mondo. E questi ragazzi, e vi posso garantire che molti genitori questi argomenti non li affrontano.
No, assolutamente. Non li affrontano.
Ve lo dico io perché li tengo a scuola. Perché i genitori sono i primi ad apparire, cioè loro non pensano.
Beh, non è solo apparire, perdonami, è che proprio ci sono dei tabù in casa. E i ragazzi. Ti posso garantire, se hai figli l'avrai magari provato anche tu, affrontare questi argomenti a casa è complicatissimo, cioè i figli si chiudono e in un contesto paritario, cioè siamo tutti ragazzi, siamo 20 ragazzi in classe, è più probabile che una chiacchiera tira l'altra.
Certo, si aprono di più. Posso dire la mia esperienza?
Sì, poi ci salutiamo, sì.
Dico questo velocemente, perché lo so che ci avete fretta. Ricordo le mie prime mestruazioni, è stato un terrore per me. Io non sapevo che cosa mi fosse successo. A mia sorella più piccola le ho insegnato a farle capire che avrà le mestruazioni a 12 anni, a 13 anni, e che è tutto normale.
Chiaro.
Questa, secondo me, sì, educazione sessuale.
Eh beh, no, ma infatti quando lo fanno, brava, partono proprio dal corpo.
Brava. Cioè, come buona giornata, vi sviluppate, professoressa? Grazie, è stata molto
niente,
utile.
Grazie, grazie. Di molto stata utile.
Un minutino giornata per sentire anche Silvia. Okay. Silvia.
Ciao, ciao, buongiorno. Ciao, io sono Silvia, una mamma, chiamo da Monza. E i miei figli sono in età delle una delle medie e uno alle superiori. E volevo dire che mia figlia, che adesso alle superiori, ha avuto la possibilità di partecipare alle medie a un corso fatto in classe con delle persone esterne formate da parte di consultori, ed è stato veramente, secondo me, molto 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 importante, perché io non ho tabù, parlo tranquillamente con loro, ma loro non chiedono in casa, raramente,
certo,
ci sono,
certo, ma è per quello che serve la scuola, perché anche i genitori a volte non lo fanno. Ma perché c'è tutta sta bagarre, secondo lei? Perché si dividono così?
Ma io veramente non lo so, mi si accappona la pelle, sinceramente, a pensare che ci sia una bagarre per questa cosa. Io ho fatto i salti di gioia quando a scuola mi hanno detto parleremo di queste cose e parleremo con delle persone formate, adatte a parlare con dei ragazzi, perché non si parla solo di educazione sessuale, si parla proprio di relazioni, di possibilità, di come i ragazzi devono parlare tra di loro, tra maschi e femmine. Non sembra, ma è un'età molto difficile in cui i maschi parlano in un modo e le femmine in un altro, e spesso travisano, secondo me, i discorsi del genere femminile e del genere maschile tra di loro, sì, per cui è importantissimo, secondo me, confrontarsi coi compagni con quello che pensano, con quello che sentono, perché veramente i sentimenti, secondo me, sono difficili da esprimere, sono,
grazie,
difficili da interpretare.
Grazie. Siamo in chiusura, Silvia. Purtroppo, Silvia, le diamo un bacio e grazie per la sua telefonata.
Allora, tra poco traiamo un po' le fila di questa puntata. Prima un grande classico dei Kiss, I Was Made for Loving, e poi chiudiamo Giletti 102.5.
Vedi, i nostri programmatori sapevano di cosa avremmo parlato. I Was Made for Loving, Kiss 1979, a chiudere Giletti 102.5.
Allora Massimo, ti leggiamo uno di quei messaggi tanti particolari che
quali?
Sono arrivati.
Io non so dove pescare, signori, la disperazione.
È la cultura woke, bisogna evitare che certe ideologie entrino a scuola.
Senti,
e
qui
vengano inculcate.
È pericoloso il lavaggio del cervello, nelle scuole non devono entrare a fare lezione Draghi Queen, trans e compagnia bella. Io non lo so se le drag queen entrano nelle scuole.
No, per un attimo avevo capito Draghi Queen, che fosse il nostro
ex. No, non Mario Draghi, no, Mario penso Draghi, è un errore.
Drag queen.
No, beh, se vuole anche lui.
Ma dai, ma no, bisogna. Allora, io dico una cosa: se avete paura del sesso, iniziate a conoscerlo, frequentatelo. Capite?
Fatelo.
Non potete aver paura di una cosa che fa parte della vita e bisogna condurla in un certo modo, spiegandola anche di situazioni che sono al limite, ma non è una questione che si inculca l'ideologia, bisogna certamente stare attenti perché comunque ci sono state delle forzature, io ho visto delle forzature di certe persone che strumentalizzavano determinate situazioni, su quello quindi bisogna stare attenti. Io parlo dell'educazione sessuale di base, quella è fondamentale, poi iniziamo a parlare d'altro.
Allora, ci diamo appuntamento come sempre venerdì prossimo qui su RTL 102.5, poi lunedì sera a Rai 3 21.20 lo stato delle cose. Su cosa tornerete, Massimo?
Devo dirti che ho una novità molto interessante che forse potremmo dare anche a RTL la mattina, che riguarda il caso Orlandi, non dico nulla di più.
Il caso Emanuele Orlandi che ogni tanto, purtroppo per fortuna,
torna.
Riserva altre novità. Allora, grazie a tutti voi per averci seguito in regia, Ricchi Aristarco, Pio Ingegno, in redazione Max Vigiani, grazie anche a Ludovica Marafini, grazie Barbara Sala.
Ecco, scusate che ho la professoressa perché mi sto concordando perché domani è sabato.
E quindi?
Farete una delle vostre serate.
Sì, ha 85 anni, non si preoccupi dell'età, io ormai leggo solo libri. Ci vediamo.
Grazie a Massimo Giletti, a Luigi Santarelli.
Grazie. Ciao.